Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Di nuovo, vi abbraccio, vi saluto affettuosamente. Sono sempre qui con voi e per voi. Siamo sempre alla ricerca, alla scoperta di Gesù, questo noto sconosciuto che vogliamo conoscere, che vogliamo vedere. Nell'episodio di oggi troviamo un altro uomo molto ricco come nell'episodio precedente, come quel giovane che ha incontrato Gesù. In comune con il giovane, però, aveva solo la ricchezza e il desiderio di incontrare il Maestro. Sfatiamo subito il luogo comune che solo i poveri e i derelitti seguirono Gesù. Ci sono stati anche dei ricchi che hanno seguito Gesù. Non era pio come il giovane precedente, quest'uomo, e alle parole di Gesù reagì in maniera opposta. Leggiamo perciò il racconto così come ce lo ha tramandato Luca. Luca 19, versetti 1 a 10.
Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Ed egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore». Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo». Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto».
Chi era Zaccheo? Una breve scheda biografica di questo strano personaggio ci aiuterà a comprendere meglio il testo. Il suo nome, probabilmente la forma contratta del nome ebraico Zaccaria, abitava nella famosa città di Gerico, conosciamo, no, la storia, e lì svolgeva un lavoro che, pur procurandogli un certo benessere, il testo dice che era molto ricco, lo rendeva però odioso agli occhi dei suoi concittadini. Il pubblico, infatti, il pubblicano, era colui che riscuoteva le tasse, però da parte dei governatori romani, che a quel tempo avevano in mano la Palestina e tutte le zone limitrofe, o di chi ne aveva l'appalto. Non essendoci un controllo, però, questi pubblicani potevano esigere ciò che volevano. L'importante era che versassero la quota stabilita dagli appaltatori. In questo modo si arricchivano sulle spalle della povera gente. Per il popolo, però, erano considerati dei truffatori, dei truffatori venduti al nemico, ed erano posti, attenzione, sullo stesso piano delle prostitute e della feccia del paese. Anche Matteo, l'evangelista, era un pubblicano. Zaccheo e Matteo probabilmente si conoscevano. Non sono gli unici peccatori, lo metto fra virgolette, e sappiamo che con questo termine gli ebrei designavano la gente di malaffare. Non erano gli unici peccatori che Gesù frequentava. Egli è stato infatti più volte accusato di frequentare persone di questa classe sociale. Gesù in questo modo indica che non esiste peccatore che non possa essere amato e perdonato dal Signore. Troviamo infatti numerosi pubblicani che diventano discepoli di Cristo. Leggendo i Vangeli, in Matteo, Luca, troviamo appunto questo: ricco ma odiato, e forse con qualche complesso a causa della sua piccola statura, il testo ce lo dice. Questo era Zaccheo. Zaccheo desidera vedere Gesù. E siamo sempre in tema con quanto stiamo dicendo fin dall'inizio, vedere Gesù. Zaccheo desiderava vedere Gesù. Potremmo chiedersi, perché quest'uomo molto ricco, ma odiato, desidera vedere Gesù? Abbiamo abbozzato nell'introduzione un confronto con il giovane ricco. C'è qualche cosa da aggiungere di molto importante. Il giovane cerca Gesù perché vuole risolvere un suo problema personale. Come ottenere la vita eterna? Per lui Gesù era solo un mezzo per ottenere qualcosa. Il giovane è sempre concentrato su se stesso. Zaccheo invece desidera semplicemente vedere Gesù. Desidera solo incontrare il Maestro. Vuole conoscerlo meglio. Vuole constatare di persona le cose, se le cose che aveva udito erano vere. Non chiede nulla, ma risponde positivamente all'invito di Gesù. Certo, anche lui aveva dei problemi. Il denaro che aveva non poteva lenire il dolore che provava a causa del disprezzo della gente, magari anche di qualche suo familiare. Egli però non mette i suoi problemi al centro dell'attenzione. Desidera solo vedere Gesù. Per arrivare a questo risultato rischia persino il ridicolo. Infatti, provate a immaginare la scena. Una persona molto conosciuta, erano molto conosciuti questi pubblicani, molto conosciuta in tutto il paese e anche di una certa età, perché il testo ci dice che era capo dei pubblicani, non poteva perciò essere tanto giovane. Quest'uomo, con addosso certamente degli abiti di un certo costo, gli Armani di allora, nonostante tutto, egli, per soddisfare questo suo impellente desiderio di vedere Gesù, diventato ormai appunto così forte in lui, si arrampica su un sicomoro. Che cos'è un sicomoro? Una specie di fico molto diffuso in quella zona. On a day like this, I wanna crawl beneath the rock. A million miles from the world, the noise, the commotion that never seems to stop. Suck the life right out of me. I only know one place I can run to. I wanna hide in you with the life, the truth, so I can disappear. And love is all there is to see. Una volta salito sull'albero, Zaccheo ha una sorpresa. Lui che voleva vedere Gesù è da lui, da Gesù, visto. Infatti il testo dice: quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi. Questa sua esperienza è la stessa di chiunque, anche la mia, di chiunque abbia incontrato Gesù. Pensiamo di essere stati noi a cercarlo. Ma una volta trovato, ci accorgiamo che era Lui a cercare noi. E se non ci avesse trovati Lui, noi non avremmo mai potuto incontrarlo. Una volta che siamo a viso con Lui, poi sentiamo le sue parole che affermano: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Giovanni 15, 16. Qui, in questo pensiero, c'è la sostanziale differenza tra la religione, qualsiasi religione, e il cristianesimo. Se la religione è la scalata dell'uomo verso Dio, il cristianesimo è la discesa di Dio verso l'uomo. Questa discesa è ben descritta da Paolo in una delle sue lettere, Filippesi capitolo 2, versetti 5 a 11. Se tu, come Zaccheo, stai cercando Gesù e desideri vederle, lo desideri in maniera forte, impellente, sappi che Lui, Gesù, ti sta già cercando, come il pastore ha cercato la pecora perduta. Queste parole che stai udendo adesso, in questo momento, sono il segno evidente che Lui ti è vicino e ti rivolge lo stesso invito rivolto a Zaccheo. Oggi, qual è il tuo nome? Metti il tuo nome. Oggi debbo fermarmi a casa tua. Gesù, secondo l'immagine che troviamo nel libro dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 20, sta bussando alla porta della tua vita perché desidera entrare e far parte di te. Egli desidera entrare nei tuoi pensieri, nei tuoi desideri, desidera entrare nella camera dei tuoi sentimenti ed emozioni. Egli desidera percorrere con te le strade della vita, che sono così spesso difficili e ricche di sgradite sorprese. Attenzione però. C'è un dato da tenere presente. Gesù non accetta di essere un semplice ospite, quel tipo di ospiti che come il pesce dopo 3 giorni puzzano. No. Anche se Lui non coarta la volontà di nessuno, non forza nessuno, non butta giù nessuna porta, tanto per rifarci a quell'immagine, ma una volta entrato in casa vuole essere trattato con l'onore che spetta al suo rango di re e Signore. Guardiamo un attimo la reazione che Zaccheo ha avuto alle parole di Gesù. Dice il testo: egli si affrettò a scendere dal sicomoro e lo accolse con gioia. Va subito, porta Gesù e naturalmente anche i discepoli a casa sua e gli offre subito un bel pranzo. Il suo atteggiamento è significativo. Non si può, ripeto, non si può accogliere Gesù nella propria casa, nella propria vita, senza gioia e riconoscenza. Questo l'abbiamo già detto in un altro episodio. Non può esistere un cristianesimo privato da queste due essenziali componenti, gioia e riconoscenza. La presenza di Gesù è rassicurante, sicuramente rassicurante. La presenza di Gesù è dolce, affettuosa, libera, gioiosa, pregnante, vivace. È una presenza che non può lasciarci indifferenti. Certo, è impegnativa e qualche volta ci costringe, lo pongo fra virgolette, ci costringe a sacrificare delle cose che un tempo reputavamo degne della nostra più alta considerazione, ma che di fronte a lui diventano spazzatura. Ascoltate cosa ha scritto Paolo. Ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo, nella sua lettera ai Filippesi, capitolo 3. L'incontro con Gesù suscita in Zaccheo gli stessi sentimenti espressi da Paolo. Infatti, egli, senza esitazione, dice: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno», il «se» è chiaramente superfluo, «se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo». Questa è fede, vera fede. Zaccheo non si limita a conoscere Cristo, ma una volta conosciuto si lascia trasformare da Lui. Se la fede non porta nessun cambiamento nella nostra vita, non è vera fede, ma semplice religiosità. È una fede che non salva, una fede che ci dà l'illusione di essere cristiani quando non lo siamo. Giacomo dedica una grossa parte della sua lettera a questo tema, il capitolo 2, versetti 14 a 26. Giacomo dichiara morta, inutile, pura illusoria, una fede che non trasforma la vita. Riprendo da Giacomo perché ho sbagliato. Giacomo dedica una grossa parte della sua lettera a questo tema, capitolo 2, versetti 14 a 26. Giacomo dichiara morta, inutile, illusoria, una fede che non trasforma la vita, che non porta all'azione. La fede non è semplicemente credere. Questo tipo di fede, dice Giacomo sempre, ce l'hanno anche i demoni. Ma la fede è qualcosa di vitale, qualcosa che trasforma, qualcosa che produce dei frutti alla gloria di Dio. Sono da sottolineare, se guardate bene il testo, sono da sottolineare con forza le parole di Gesù che chiudono appunto questa vicenda. Attenzione, sono bellissime. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo si riferisce proprio a lui, a Zaccheo, il pubblicano, l'uomo disprezzato, l'uomo odiato. Anche questo è figlio di Abramo. E con questa espressione, in questo contesto, significa figlio di Dio. E tu, hai la fede? Hai questo tipo di fede? La fede che hai in Cristo? Quali cambiamenti ha portato nella tua vita? Ti saluto con questa domanda e ti abbraccio. Ciao.